Siamo solo alla seconda settimana, ma ormai l'avete riconosciuta tutti. Questa è Rotoclassica.
Ebbene sì, siamo tornati. Qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa, qualcuno lo dice un po' in giro, così ci siamo.
E anche per questa settimana in studio per voi Carlo Centemeri e Claudio Ricordi, più altri collaboratori che ci racconteranno altre novità e notizie dal mondo della musica.
Un mondo della musica abbastanza, come dire, un po' alle volte in confusione, forse le troppe offerte, i movimenti di personaggi, sovrintendenti e cose del genere, ci lascia un po' non tanto perplessi quanto magari meravigliati del fatto che quello cosa accade ma non dovrebbe accadere, o forse comunque saremo anche su queste notizie, anche in questa puntata. Se vuoi, Carlo, cominciamo come una volta facevo con un mensiletto.
Ma direi assolutamente sì.
Mensiletto vuol dire che letto un mensile, naturalmente.
Leggiamo, certo, tutto
no,
il mensile.
Siccome siamo già a più di metà mese, anzi, poi dopo vi racconteremo cosa succederà nei prossimi 2 o 3 giorni, ci abbiamo solo ricevuto ancora settembre 2025 il Suonare News, che è il mensile dei musicisti, che porta, e quindi lo trovate ancora per, credo, sicuramente una decina di giorni, in prima pagina, in copertina, Roberto Prossè, dalla mia musica è un'altra storia. A 50 anni pianista di Latina, concertista, docente, ricercatore, ci guida oltre gli 88 tasti alla riscoperta del piano pedalier, che è da un po' che gira con lui, quindi
sì,
abbiamo già parlato, forse anche nell'altra Rotoclassica. Sì. Abbiamo fatto in tempo.
Infatti, il discorso è molto interessante anche per il repertorio che sta affrontando con quello, con tanti bei concerti,
sì,
oltre che per lo strumento.
Repertorio, la
esatto.
Difficoltà è anche quello. Quindi il direttore Filippo Michelangeli, alla sua paginetta che viene intitolata Musiciste ancora lontane dalla parità e la colpa è anche di noi maschi, va bene, un po' di autocritica quando ci vuole. Ci ricordano di Luciano Berio, ma noi lo faremo perché abbiamo un paio di interviste piuttosto lunghe. Aspettiamo ottobre, che è la data esatta del centenario. Rossini se ne parla con un visionario architetto del melodramma moderno. 2 orchestre ci sono messe un po' in luce. Una è l'Orchestra Suoni del Sud e l'altra, la prendiamo da qui, l'Accademia Perosi di Biella. Angelo Foletto, che forse la prossima volta comincerà a fare qualcosa anche per noi, si riserva la penultima pagina con una scrittura: lo spettacolo dal vivo in attesa di risposte, serve una legge chiara e coraggiosa, ora o mai più. E dentro il numero di settembre di Suonare News trovate anche un disco, Eliana Grasso, che tu hai lì la copertina,
sì,
che va su 2 musiciste, mi sembra importante.
Su 3 musiciste importanti, ottimo. Perché abbiamo 2 musiciste ben note, quindi Clara Wieck Schumann e l'altra Fanny Mendelssohn Hensel.
Allora, ci
ma
siamo.
In particolare, visto proprio per lanciare un ascolto, dato che c'è anche una compositrice meno conosciuta al grande pubblico, quale Pauline Viardot Grassia, della quale sono inclusi qua i 2 pezzi per pianoforte, proprio vogliamo lasciarvi con un breve ascolto dalla gavotta tratta proprio dai 2 pezzi per pianoforte di Pauline Viardot Grassia. L'esecuzione, come dicevamo, è di Eliana Grasso e il CD è allegato a questo numero di Suonare News.
Thank you.
Diverse anche le notizie dalla scena internazionale sul mondo della musica classica o su ciò che è collegato ad esso. La prima notizia di questa settimana, che fa anche discutere perché è piuttosto interessante, sta nella recente pubblicazione dei dati di fruizione degli spettacoli dei Proms, la stagione estiva curata appunto a Londra dalla BBC al Royal Albert Hall, che quest'estate, in particolare per quello che riguarda le fruizioni da remoto, ha registrato un ottimo 25% in più dei fruitori. D'altro canto, questa notizia va letta in maniera molto interessante se paragonata con un'intervista rilasciata da Peter Gelb, sovrintendente storico del Metropolitan, che invece faceva notare come il canale di fruizione remota di opera del Metropolitan di New York, appunto, invece avesse notato un calo drastico, superiore al 50% nel giro dell'ultimo anno, da parte delle fruizioni remote delle produzioni del Metropolitan. Tutto questo poi a sua volta dovrebbe essere anche collegato a un risultato non proprio eccellente che avevamo ottenuto noi in Italia qualche anno fa, col tentativo di lancio del canale It's Art, che però purtroppo dopo pochi mesi di attività aveva chiuso rapidamente i battenti. In tutto questo, chiaramente, quelli che stanno mostrando i risultati più interessanti sono i Berliner Philharmoniker, il cui canale sembra sempre avere risultati eccellenti. Diciamo che quello che ci viene da dire è che il mondo probabilmente dello streaming deve ancora capire molto bene chi è il suo pubblico. E sempre dal mondo discografico dobbiamo segnalare la scomparsa di un personaggio piuttosto importante per tutti gli amanti della musica classica. Parliamo di Johannes Kinsl, che fu direttore artistico della Philips Classics dall'82 fino al 97. È un nome che non dirà molto a tutti voi, ma in pratica dobbiamo ricordarci che nell'82 la Philips fu la prima a introdurre il compact disc e a spingere molto per l'utilizzo di questo nuovo formato digitale, in particolare per la musica classica. Kinsl fece alcuni contratti straordinari, tra questi potremmo citare Alfred Brendel, potremmo citare Mitsuko Uchida, ma potremmo anche citare collaborazioni con gruppi straordinari come l'Academy of St. Martin in the Fields o John Eliot Gardiner, appena lasciato orfano dalla Erato. Però in particolare, tra le grandi realizzazioni della Philips in quegli anni ci fu un'idea assolutamente visionaria fatta nel 1991, quando fu realizzata la prima Mozart Edition della storia, un cofanetto all'epoca costosissimo contenente l'intera opera di Mozart, che per l'epoca era un'idea folle, ma che pagò perché fu veramente una realizzazione che tutti quanti gli appassionati di musica sicuramente ricordano. Il 2025 è anche l'anno nel quale, e sarà a ottobre, si sarebbe dovuto festeggiare il 90° compleanno di Luciano Pavarotti, che ci ha lasciato ormai da qualche anno e ha anche lasciato un grande buco sia nel ricordo dei melomani, ma anche un po' in tutto il pubblico. Claudio, era stato ospite anche qua a Rotto Classica in passato o ricordo male?
Beh, ospite al telefono, il mio unico contatto per un'intervista avvenne, non mi ricordo per che cosa, probabilmente perché lui era a New York per un'opera di Verdi, credo Aida, se ben ricordo, e chiesi al label manager della sua casa discografica un contatto, perché dice: guarda, non c'è altro che chiamarlo nella sua casa di New York. E risponde lui: e fate una chiacchierata. E così feci. E fu una cosa, una sorpresa. Beh, lui era fatto così, cioè sembrava di averlo lì in trattoria a mangiare un po' di prosciutto crudo tagliato con una delle sue Berkel affettatrici e davanti un bicchiere di Lambrusco. E mi parlò molto, io insistetti sulle domande su Verdi, sul ruolo dei tenori drammatici verdiani, eccetera eccetera, e viene fuori tutto da questa breve conversazione telefonica con Luciano Pavarotti.
E quindi anche questa settimana prendiamo del bel materiale d'archivio e risentiamo direttamente la voce di Luciano Pavarotti.
Qualsiasi quantità di cose positive si facciano per Verdi, non si farà mai quello che lui ha fatto per la musica.
Lei che ha cantato tantissimo di Verdi, ma su tutte queste storie si raccontano il cantante verdiano, ci sono, non ci sono più, ci sono stati, non ci sono mai stati. Lei è un protagonista, direi, di prima linea.
Verdi ha scritto attraverso alcuni anni, la sua produzione è abbastanza prolifica attraverso degli anni, per cui i primi anni di Verdi, per esempio parlando del tenore, sono adatti al tenore che è ancora tenore amoroso, per averne di quelli nel centro della sua produzione di tenore pieno, e per finire col Falstaff e il Otello, dove ha preso il tenore drammatico e il tenore leggerissimo. Questa è la letteratura, la scrittura di Verdi, che è sommo indiscutibile, perché lui dice tutto sullo spartito, è scritto tutto lì, anche nei recitativi.
Senta, se lei potesse fare una domanda a Verdi, c'è qualcosa che le sarebbe piaciuto sapere di più su quello che ha cantato o su altre cose?
No, non credo, sa? Non credo, magari farmi dire cosa l'ha ispirato in certi particolari momenti, perché lui ha della musica che viene fuori da niente, proprio che parte dal silenzio assoluto e si crea immediatamente con un'apoteosi, e questi momenti vorrei sapere se sono momenti di studio, momenti di esperienza o momenti di ispirazione, oppure tutti e tre insieme.
E della musica di Verdi che cosa l'ha sempre attratta di più? Qual è un segreto,
tutto,
un mistero?
La sua serietà. Verdi non scherza mai, è sempre molto serio. Non è che non sia scherzoso, è sempre molto serio. La musica di Verdi è sempre importante.
Di quella pira correndo fuoco, tutte le fire, ma si ha fatto. E mi spegnerà, oh io fra poco. Madre infelice, corro a salvarti.
E dopo aver sentito direttamente dal nostro archivio la voce del maestro Luciano Pavarotti, siamo al telefono con Serena Belladelli della Fondazione Luciano Pavarotti, che in questo momento è la struttura che più si occupa di portare avanti l'attività del maestro, da una parte chiaramente per quello che è il mondo artistico e dall'altro anche giustamente per ricordare la sua figura. In questi anni, dottoressa Belladelli, direi che tra cantanti lanciati, concerti realizzati, ma anche altrettanto la promozione della casa, il museo di Luciano Pavarotti, direi che la vostra attività è stata veramente con dei numeri impressionanti.
Assolutamente sì, abbiamo lanciato più di 80 giovani voci, ovvero dei giovani cantanti che hanno già una formazione alle spalle, ma che stanno muovendo i primi passi nel mondo dell'opera. Quindi noi, come voleva il maestro, cerchiamo di offrire loro un palcoscenico. Il maestro diceva sempre che un cantante ha bisogno di un palco, e questa naturalmente è la missione che cerchiamo, l'impegno che cerchiamo di realizzare, dando loro delle opportunità per farsi ascoltare, per farsi conoscere, per iniziare la loro carriera. Ed è una grande soddisfazione, perché dei giovanissimi artisti adesso stanno già calcando il palcoscenico Teatro della Scala e di teatri molto importanti nel mondo. E poi la memoria artistica e soprattutto umana del maestro è custodita nella Casa Museo di Modena, ovvero la casa che lui ha fatto costruire nella campagna modenese e che adesso appunto è diventata un museo. E chi entra in questa casa può certo conoscere di nuovo le meraviglie, i traguardi, diciamo, raggiunti dall'artista, ma può anche conoscere, toccare l'umanità dell'uomo, di Luciano, perché noi diciamo sempre che lui è ancora nel cuore di tante persone nel mondo, certo per la sua voce impareggiabile, ma anche sicuramente per il suo carisma, per la sua umanità. E qui, entrando nella sua casa, è quello che i visitatori possono toccare veramente con mano.
Ma quindi, tra l'altro, quest'anno con questo compleanno che noi festeggiamo per lui, visto che lui purtroppo non esatto. è tra noi, per i 90 anni mi pare che siano anche in previsione anche degli eventi, direi, di rilevanza, infatti.
Dei grandi concerti, e naturalmente il prossimo, il più vicino, è quello all'Arena di Verona, dove ci saranno tantissimi ospiti sia del mondo della lirica, quindi tantissimi suoi colleghi tenori, sia tenori del calibro di Carreras e Domingo, con cui ha condiviso il palcoscenico, ma anche tenori che hanno avuto Pavarotti come mentore, come faro, come fonte di ispirazione. Quindi c'è la storia, possiamo dire, veramente della lirica. E in più ci sono anche artisti del mondo cosiddetto pop, il mondo dove, diciamo, in cui lui ha potuto costruire un ponte in qualche modo.
Sì, il mondo straordinario del Pavarotti in Francia, assolutamente
esatto,
impareggiabile.
Concepiva la musica come linguaggio universale senza confini, e per lui avvicinarsi a questo mondo pop, dove tra l'altro per lui popolare era, come dire, un'accezione molto positiva del termine, inclusiva, e quindi non aveva, diciamo, remore a cantare anche con questi artisti, ed era un modo per lui per far avvicinare il pubblico anche al suo mondo, a quello della musica classica, dell'opera. E quindi ci saranno anche questi ospiti per ripercorrere quella che è stata la sua storia artistica e musicale, proprio senza confini.
E noi ringraziamo moltissimo Serena Belladelli, responsabile comunicazione della Fondazione Luciano Pavarotti, e ovviamente vi invitiamo a seguire le attività della Fondazione tramite i soliti canali social, nonché web.
Esatto, grazie mille a voi.
Lo dicevamo anche all'inizio, la scena internazionale in questo momento è particolarmente tesa, stanno succedendo tanti eventi che legano il mondo della musica con anche mondi legati alla politica e dintorni, ma proprio di questo ci parla Francesca Mulas.
Il 6 settembre a Ghent in Belgio sarebbe dovuta andare in scena la Munich Philharmonic con la bacchetta di Lahav Shani. Invece il concerto non c'è stato, cancellato dagli organizzatori del Flanders Festival. Il motivo non riguardava il programma o la qualità dell'orchestra, ma il silenzio del direttore israeliano sul conflitto di Gaza. Quel silenzio è stato interpretato come complicità. La decisione ha fatto un rumore ben oltre i confini del Belgio. La ministra tedesca Claudia Roth ha parlato di discriminazione. Monaco di Baviera, che su spiegazioni ufficiali, il mondo musicale si è schierato. Sir Simon Rattle ha definito l'esclusione scandalosa, un precedente che obbligherebbe ogni artista a certificare le proprie opinioni politiche come condizione per lavorare. Un passaggio delicato. Fino a ieri chiedevamo agli artisti di tacere per restare neutrali. Oggi il rischio è di chiedere loro di parlare a comando. Questa tensione si riflette anche a Londra. Qualche giorno dopo, al Royal Opera House, la stagione si è aperta con Tosca e Anna Netrebko come protagonista. In sala applausi travolgenti, fuori dal teatro, cori e bandiere ucraine. Per i manifestanti, il soprano russo resta segnato dal suo passato di vicinanza al Cremlino, nonostante abbia preso le distanze dalla guerra. Eppure il pubblico continua ad amarla, ad accorrere per ascoltare quella voce. Due scene parallele, ma entrambe vere, la celebrazione artistica e la contestazione politica. Netrebko incarna questa contraddizione, amatissima e contestata, fragile e potentissima, voce che commuove e figura che divide. Woo! e nello stesso teatro, durante una recita del Trovatore, un episodio minore è diventato simbolo. Al momento dei saluti, un corista ha sventolato una bandiera palestinese. Non una star, non un nome di richiamo, una voce del coro. Un gesto improvviso, subito represso dallo staff, ma che ha fatto il giro del mondo e ci ricorda che la tensione non riguarda solo i grandi protagonisti, ma attraversa tutti, fino alle figure più anonime. Se mettiamo insieme questi tre episodi, la trama è evidente. La musica non è mai neutrale. Può bastare un silenzio, un passato ingombrante, una bandiera improvvisa per trasformare un concerto in arena politica. E anche in Italia il copione si ripete. A fine agosto è stato cancellato a Caserta un concerto di Valery Gergiev. Quelle ambiguità non esistono. Il direttore russo è amico personale di Putin e questo lo rende incompatibile con i palcoscenici occidentali. Non importa il programma, non importa la qualità della sua direzione, l'ingombro della biografia ha già deciso per lui. Quattro studi in poche settimane che parlano la stessa lingua. La musica commuove, ma non vive nel vuoto, riflette le fratture, i conflitti, le tensioni del nostro tempo. E noi pubblico ci troviamo ogni volta davanti alla stessa domanda. Possiamo davvero separare l'arte dalla politica? Possiamo noi stessi apportare dentro la sala da concerto i conflitti del mondo? Forse la risposta sta nell'accettare questa ambiguità, perché la forza della musica non è solo nella bellezza del suono, ma nella sua capacità di farsi specchio del presente, anche quando questo presente è difficile da guardare. Francesca Mulas per Rotto Classica.
È il momento di qualche concertino qui e là, o concertone. Beh, concertone, Nozze di Figaro al Conservatorio Milanese, in due repliche, una oggi sabato alle 19:30 e una domani alle 16:00, Conservatorio di Milano.
E anche al Centro San Fedele lunedì e martedì sera della prossima settimana andrà in scena una nuova opera di Nicholas Chiar intitolata Macha Eroi, quindi dedicato alle beatitudini. È una prima mondiale che si preannuncia molto interessante, anche perché appunto Nicholas Chiar ormai è un nome di casa all'interno appunto di Inner Spaces, la ormai tradizionale programmazione del San Fedele.
A chi piace il pianoforte impegnato in pagine quasi contemporanee si può recare il 25 settembre prossimo, quindi in giovedì mi sembra, alle 18:30 alle Gallerie d'Italia, Piazza della Scala, perché c'è un programma affidato al pianista Michel che parte... apre una porta con Debussy e poi si butta completamente su due nomi che sono Conan Carrow e John Cage, e qui è interessante perché sentire dal vivo, speriamo che non ci sia il 4:33, ma
quello,
tutto
d'accordo.
Il resto va bene,
quello lo si sente fin troppo frequentemente, sì. Il che è una battuta interessante
che potremmo farlo anche noi, insomma,
certo,
in questo modo
infatti.
Qua in auditorio. Allora, Conan Carrow, che dici, facciamo un ascoltino?
Direi proprio di sì.
Thank you.
E siamo giunti anche alla fine di questa puntata di Rotto Classica. Anche questa settimana in studio Carlo Centimeri e Claudio Ricordi, e i contributi registrati invece di Francesca Mulas. Noi vi lasciamo con i prossimi appuntamenti della redazione di Musica Classica di Radio Popolare, quindi l'apertura musicale classica di questa domenica, ci sarò io a condurla. I labirinti musicali di giovedì prossimo alle ore 23, dove invece avremo un'altra composizione musicale pianistica, in questo caso un brano di Liszt spiegato dal nostro collega Emanuele Ferrari, e poi il nostro appuntamento domenicale con Ricordi d'archivio.
Sì, ancora Erik Satie, perché ci sono i 100 anni dalla scomparsa, celebrato in mezza Europa per fortuna, soprattutto in Francia, ma anche in Italia. È una registrazione del Satie per tutti di 8-9 anni fa, che abbiamo fatto qui in auditorium, quindi tanti musicisti che si cimentano con Erik Satie, seconda puntata, poi ci sarà ancora una.
E noi tra l'altro vi ricordiamo che anche per questa settimana potete votare per il sondaggio su qual è il vostro evergreen insopportabile della musica classica, il brano che avete ascoltato veramente troppe volte in concerto o in disco e che vorreste non sentire per un po'. Scrivetecelo alla nostra email rotoclassica@radiopopolare.it, che ovviamente poi rimane aperta anche per segnalazioni, commenti, insulti o quello che volete voi. Però ci ricordiamo che settimana prossima c'è anche l'equinozio d'autunno, quindi siamo arrivati ufficialmente alla fine dell'estate.
Oramai sì, tra domani e lunedì arriva l'equinozio, che ci porta, veramente questa volta è sincronizzato perfettamente, dicono che va giù temperatura, arriva pioggia, roba del genere, arriva l'autunno.
E noi ci lasciamo con un autunno famoso in una versione particolare, quindi il finale dell'autunno di Antonio Vivaldi, ma nella versione ricomposta, come lui stesso ebbe a dire, da Max Richter, il suo disco ormai di una 15 d'anni fa all'incirca. Quindi un buon inizio di autunno a tutti.